Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Storia della Chiesa. Cari amici, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Stavamo, come ricorderete, trattando del grande scisma d'Occidente e in particolare ci eravamo avvicinati a quel grande momento che è il Concilio di Costanza. Noi sappiamo che prima del Concilio di Costanza si aveva avuto corso quell'evento drammatico nel 1409 che ha nome di Concilio di Pisa. Situazione era così grave a inizio 400 con le due obbedienze avignonese e romana ormai, come dire, cristallizzate. Ciascuna con la sua corte, ciascuna con le sue funzioni amministrative, col suo sistema fiscale. E l'Europa divisa, spezzata in due, una parte di stati che seguivano Avignone, una parte che seguiva il Papa Romano, che lo scandalo cresceva, cresceva al punto che molti cardinali francesi e italiani, cardinali delle due obbedienze, cioè sia dell'obbedienza avignonese sia dell'obbedienza romana, decisero autonomamente, senza il consenso né dell'uno né dell'altro papa, né del papa legittimo romano, né del papa, o meglio dell'antipapa avignonese, decisero di autoconvocare un concilio a Pisa per porre rimedio a questo scisma. È l'alba, diciamo così, della soluzione conciliarista. Dietro una scelta siffatta c'è già, per così dire, un'eresia, almeno, come dire, almeno materiale, almeno potenzialmente, cioè l'eresia del conciliarismo, che è un po' il problema che accompagna per lunghi decenni, da adesso in avanti, la storia della Chiesa. Conciliarismo vuol dire pensare che in caso di estrema necessità, di fronte a una situazione che sembra non trovare alcuna soluzione, quale quella di due corti papali, di due papi, il Concilio ha il potere di surrogare, sostituirsi all'autorità papale, che è percossa dallo scisma, e agire come se fosse un potere sovrano, un potere assoluto, superiore anche a quello dei papi regnanti. E questo è un gravissimo errore, poi lo commetteremo meglio dopo perché è un errore. Così a Pisa nel 1409 si ritrovano 24 cardinali, quasi un centinaio di vescovi, 90 vescovi, un grosso numero, una novantina di abati e 300 dottori di teologia, cioè 300 grandi specialisti europei di teologia. Dunque, effettivamente, come numeri, apparentemente sembra essere un vero concilio. Peccato che fosse illegittimo e acefalo, perché nessun papa dei due papi regnanti aveva convocato o autorizzato questo concilio. E non solo si autoconvocano questi cardinali, ma a Pisa dichiarano solennemente scismatici e scomunicati i due papi romano e avignonese, Gregorio e Benedetto, e proclamarono la sede vacante. Notate quante analogie con i nostri tempi. Mi permetto questa osservazione, come imperversano nella Chiesa anche oggi, di fronte a una crisi terribile che colpisce anche il papato, o di fronte a atti, pronunciamenti, decisioni che magari il pontefice prende o sembra prendere, molti fedeli scandalizzati cadono facilmente nell'idea della sede vacante, nell'idea che non ci sia più autorità nella Chiesa e che quindi occorra in sostanza provvedere al bene della Chiesa trovando la via per avere un nuovo Papa veramente legittimo. Sono cose purtroppo che oggi, anche oggi, stanno imperversando, stanno dilagando nella Chiesa a causa della crisi che purtroppo oggi c'è. Quindi i cardinali Pisani, proclamando la sede vacante, di fatto, a seguito di questa proclamazione del tutto falsa, eleggono un nuovo Papa, Alessandro V, il 26 giugno 1409, viene eletto questo terzo papa, di fatto scismatico e non vero papa, un antipapa, vescovo di Creta, Pietro Filargis, che col nome di Alessandro V, appunto, si installa come papa pisano. Era arcivescovo di Milano, nato a Creta, ma arcivescovo di Milano, e di fatto lo scisma con Alessandro V giunge all'assurdo, cioè il concilio, anziché risolvere lo scisma, lo ha aggravato perché ha creato un terzo papa scismatico. Quindi le corti papali sono a questo punto tre: Roma, Avignone e, diciamo così, Pisa, con Alessandro V. L'assurdità di questa nomina e di questo concilio, del tutto illegittimo, come ho detto, è che è acefalo, non c'era nessun papa che l'avesse convocato e che l'avesse presieduto, ma soprattutto che avesse legittimato e dato valore di legge ai suoi atti. Quindi, come voi sapete, infatti, anche tutti i concili della storia della Chiesa, gli atti stessi che il concilio promulga, prepara, redige, hanno vero valore solo se, in ultima istanza, il papa stesso li approva. Se il Papa non li approvasse, non c'è concilio che tenga, per quanto numeroso, quegli atti non avrebbero alcun valore. A questo punto siamo nel 1409 e veramente agli occhi di tutti è chiaro come la via non sia questa, ovviamente, non può essere quella di un concilio che acefalo, che depone gli altri papi e ne nomina un terzo valido, perché infatti gli altri due papi rifiutarono completamente questo atto e anzi scomunicarono coloro che l'avevano reso possibile. La soluzione pisana è assurda per molti motivi. Per esempio, quello fondamentale: se Papa Gregorio era veramente papa, lo rimaneva anche dopo la sentenza. È chiaro che se uno dei due papi scomunicati da Pisa fosse stato il vero papa, e non poteva non esserlo uno dei due, evidentemente non c'era scomunica che tenesse, rimaneva papa dopo qualunque atto del Concilio Pisano, per il semplice fatto che il papa non può essere sottoposto a giudizio da nessuna autorità. Summa potestas a nemine judicatur. Se non era papa, il Concilio di Pisa non ha alcun valore perché nessuno, diciamo, perché di fatto non sarebbero stati veri cardinali, nemmeno i cardinali riuniti a Pisa. Quindi, in ogni caso, il Concilio di Pisa era destituito di senso, di vero significato. Gli elettori di Alessandro V non sarebbero stati veri cardinali e spesso nemmeno veri vescovi, e quindi che senso aveva che eleggessero loro, cardinali dubbi, un vero papa? Eppure questo fatto per noi evidente, cioè l'errore conciliarista, che a noi sembra una ovvietà, attenzione a noi, ma non dimentichiamo che il conciliarismo è un tratto tipico del modernismo e del neomodernismo. Oggi, per esempio, soffia un vento terribile neoconciliarista. La famosa chiesa sinodale, di cui si parla continuamente, il sinodo sulla sinodalità, il sinodo sull'Amazzonia, il sinodo sulla famiglia, in realtà sono purtroppo tipici tentativi modernisti di diluire il concetto stesso di papato nel concilio, nel conciliarismo, nel sinodalismo, e di portare definitivamente la democrazia nella Chiesa. E voi sapete che la democrazia, contrariamente al mito liberale che pensa che sia l'unica forma di governo legittimo e positivo, in realtà è la tomba di ogni verità e di ogni principio morale, perché poi inevitabilmente porta a una dissoluzione crescente del quadro sociale. Quindi questa vecchia eresia, il conciliarismo, è vecchia ma non è mai morta e oggi sta con prepotenza bussando alla nostra porta. Di fatto, di fronte a questa crisi spaventosa, intervengono anche poteri laici, cosa che non ci stupisce e che non è senza un significato. Se ricordate già ai tempi del Concilio di Nicea, ebbe un ruolo molto importante Costantino il Grande, grande imperatore, che di fatto favorì in ogni modo lo sviluppo del Concilio per spegnere, distruggere, sconfiggere l'eresia ariana che stava devastando la Chiesa del IV secolo. Ebbene, interviene in questo caso un grande re, Sigismondo di Lussemburgo, re di Germania e di Ungheria, di fatto imperatore del Sacro Romano Impero, che accetta di convocare e supportare un concilio voluto da Giovanni XXIII, Papa Pisano, successore di Alessandro V. Quindi un Papa, attenzione a questo particolare, di per sé illegittimo, anzi un antipapa, l'antipapa Pisano Giovanni XXIII, convoca il concilio insieme e con l'aiuto di Sigismondo di Lussemburgo. Concilio che però ha proprio il fine e ha anche fra le sue, come dire, precondizioni lo scopo di deporre tutti i papi, i tre papi, e di procedere all'elezione di un nuovo papa unico. Quindi c'è una sorta di accordo implicito. E su queste basi teoriche, nel novembre del 1414 inizia il concilio di Costanza in Germania, sul lago di Costanza, e in questa amena cittadina tuttora visitabile, c'è ancora il palazzo in cui fu insomma, riunito, in cui si svolsero le sedute del concilio. Inizia il concilio di Costanza, che durerà 3 anni, dal 1414 al 1417. Qui convergono da tutta Europa un gran numero di vescovi, 200 circa, 100 abati, 300 dottori, 18.000 ecclesiastici e con tutto il seguito, camerieri, valletti, guardie e via proseguendo, qualcosa come 150.000 uomini del seguito. Quindi ogni vescovo, abate, grande dottore, poteva avere un suo seguito personale, di qualche che andava da poche decine a molte centinaia di persone, e si arriva in totale a un enorme numero di persone che convergono a Costanza, un totale di quasi 150.000. E qui vi è sempre un operante in linea di principio un errore. L'errore è che il concilio si dichiara legittimo anche senza Papa. Cioè, il Concilio ha la pretesa di dichiararsi legittimo non perché convocato, mantenuto in essere, guidato e diretto da un Papa, ma in qualche modo come se avesse in se stesso il potere. È interessante ricordarsi questo, che non nasce in modo perfetto il Concilio di Costanza, nasce in modo imperfetto e addirittura illegittimo all'inizio. Poi vedremo che però diventa legittimo. Di fatto ha svolto un ruolo grave nel favorire questa eresia conciliarista anche la Sorbona. La Sorbona è la facoltà di filosofia e teologia di Parigi, una vera cittadella di 10.000 studenti che vivevano in un quartiere di Parigi, a quei tempi un po' separato dalla città, oggi completamente inglobato, e la Sorbona non era una semplice facoltà di teologia e filosofia, era effettivamente una vera autorità, cioè il parere dei dottori della Sorbona aveva una forza enorme in Europa perché tutti riconoscevano la Sorbona come supremo organismo teologico, insomma, quello che usciva dalla Sorbona si presumeva fosse sostanzialmente vero. E di fatto un po' un uso invalso era ritenere dopo il Papa e l'imperatore la Sorbona come la terza autorità d'Europa, ecco, la terza grande autorità della cristianità. E la Sorbona aveva in quel momento appoggiato l'ipotesi della superiorità del Concilio sul Papa, che in situazioni estreme di stato di necessità giustificava un suo operare autonomo, un suo operare, diciamo, al di fuori dell'autorità papale. Quello che però accade a questo punto è che il concilio che abbiamo detto è sostanzialmente illegittimo, diventa legittimo. Perché? Perché giunti a Costanza, i papi Romano, Pisano e Avignonese, con l'accordo implicito di abdicare e di rinunciare al proprio titolo, di fatto, si ha un evento di rottura. Cioè Giovanni XXIII fugge. Fugge, il Papa Pisano che ha convocato il concilio, fugge. Fugge e, perché non accetta più l'idea di rinunciare al proprio titolo. Ha paura di perdere il potere, perché sperava di essere comunque lui, colui che sarebbe stato eletto durante il Concilio di Costanza. Quando si avvede che così potrebbe non essere, scappa. E a questo punto, il Concilio, che già era illegittimo, essendo Giovanni XXIII papa scismatico e antipapa, è del tutto morto in teoria, se non che Gregorio XII, papa legittimo, papa romano, Papa che in effetti è Papa, dei tre è l'unico che è Papa, riconvoca il Concilio e con ciò lo rende legittimo. Quindi c'è la forza di Costanza, non è la sua partenza che è illegittima, ma è il fatto che dopo la fuga di Giovanni XXIII, Gregorio XII, con la sua autorità che è legittima e autentica, perché la Chiesa poi stabilirà che in effetti era lui il Papa, riconvoca il concilio e lo rende legittimo, dopodiché abdica, mantiene la promessa. Benedetto XIII, invece, il Papa Avignonese, che era di origine aragonese, rifiuta di abdicare, fugge in Spagna, in Aragona, la sua terra natale, e si chiude in un castello a Peniscola, presso la città di Valenza, lungo il mare Mediterraneo. A sud di Barcellona. Questa fuga, la seconda fuga, però non è più accettata nemmeno dai suoi uomini. Lo abbandonano praticamente tutti. E cosa de decisiva da capire, lo abbandona anche San Vincenzo Ferrer. San Vincenzo Ferrer, grandissimo santo domenicano, grandissimo taumaturgo, cioè guaritore, uomo che aveva era diventato famoso per miracoli inauditi e che da grande santo in buona fede aveva seguito il Papa Avignonese, quasi contrappeso a un'altra grande domenicana, Santa Caterina da Siena, che si era invece schierata subito con il Prignano e con il Papa Romano. Quindi abbiamo due santi domenicani e direi pure grandi santi, San Vincenzo Ferrer, oltre che taumaturgo, era uomo, era un oratore dalla forza inaudita, ecco, paragonabile a San Bernardino da Siena, era un grandissimo predicatore, predicava agli ebrei, compiva miracoli, quindi un vero santo, e un vero santo era in stato di ignoranza invincibile. In quel momento anche un santo poteva confondersi e non capire più chi era veramente Papa. Ebbene, anche San Vincenzo Ferrer, che era il confessore del Papa Avignonese, di Benedetto XIII, lascia il Papa. E questo fatto è importantissimo perché il fatto che questo grande santo, noto a tutto il mondo, e qualcuno è arrivato a ritenerlo il più grande predicatore della storia, cioè un predicatore senza eguali addirittura, era molto celebre, e bene, il fatto che lo lascia segna il totale abbandono da parte di tutti del Papa Avignonese, del Papa scismatico, che viene deposto dai padri del Concilio di Costanza. E atto a questo punto legittimo perché il Concilio, guidato e convocato da un Papa legittimo, a tutti gli effetti sta operando in modo, come dire, legale. Ma la cosa interessante è questa, che Benedetto XIII, mostrando un spaventoso, oggettivamente, indurimento morale e spirituale, non si arrende assolutamente alla sua deposizione, rimane arroccato in questa roccaforte, in questo castello a Peniscola, fino alla morte nel 1424. Quindi per 10 anni pretende di essere ancora il Papa, seguito da tre cardinali e da un piccolo seguito di servitori. Quindi è praticamente solo con tre cardinali che eleggono a un certo punto, alla sua morte, un nuovo antipapa, Clemente VIII, che sarà seguito solo dal Regno d'Aragona per qualche anno. Di fatto poi si estingue questo micro scisma interno al grande scisma, ma questo fa capire come il possesso del titolo di Papa, in altri contesti potremmo dire di re, di imperatore, è come se desse la testa alle persone, cioè o uno è santo o una persona che diventa Papa, evidentemente, anche se falso, anche se non vero, antipapa di fatto, però il solo titolo in quell'epoca di grande fede, l'idea che sia il vertice dell'immenso edificio, organismo della Chiesa Cattolica, dava evidentemente la testa. Era il più grande potere sulla terra, superiore ai re e agli imperatori. Evidentemente non era facile lasciare questo titolo e si preferiva rimanere soli in un castello con pochi servi che accettare l'idea di non essere più il supremo potere sulla terra. Quindi abbiamo anche questa triste vicenda. Mentre accadono questi fatti, il Concilio procede e nel 1417, nell'ottobre, sottolineo il mese, il Concilio di Costanza emana un decreto importantissimo, il decreto frequens. Frequens in latino vuol dire frequente. E questo decreto, il decreto frequens, intima solennemente, come legge della Chiesa in un certo senso, che sia convocato un nuovo concilio dopo 5 anni dalla fine del Concilio di Costanza, uno 7 anni dopo, e infine, dopo questo secondo concilio, ogni 10 anni ci doveva essere obbligatoriamente un concilio convocato. Il decreto frequens è, notate, emesso mentre la sede è vacante, perché non è ancora stato eletto il Papa nuovo, il Papa successore di Papa Gregorio, è veramente il decreto che fissa in modo perfetto l'errore conciliarista. Perché questo concilio, quindi una sorta di Parlamento che ha delle date di convocazione e scioglimento predeterminate, cicliche, quindi sottratte alla volontà del Papa, non è più il Papa che convoca il Concilio, ma è il Concilio che in un certo senso si autoconvoca ciclicamente in modo regolare anche contro la volontà del Papa. Questo errore perché è un errore? Perché postulerebbe un potere parallelo e autonomo del Concilio accanto a quello del Papa, se non addirittura un potere maggiore, superiore a quello del Papa. E questo è assurdo per molti motivi. Il primo, è fondamentale, perché va contro ovviamente il diritto divino della Chiesa, va contro la volontà di Cristo, che ha detto a Pietro: pasce le mie pecorelle. Non l'ha detto al collegio degli apostoli, non l'ha detto ai 12 apostoli, l'ha detto a Pietro, che è il capo del collegio apostolico, che è la pietra angolare su cui si fonderà la Chiesa. A lui chiede per 3 volte: pasci le mie pecorelle. E dunque, oltre a questo, ci sono altri motivi di carattere filosofico. Un'autorità c'è se c'è l'autorità, e l'autorità non può essere bicefala, non può essere doppia. Ma se ho due autorità, Concilio e Papa, o l'una è superiore all'altra, o l'opposto, ma non ci possono essere due autorità di pari potere in uno stesso organismo sociale. E la Chiesa è una societas, è un organismo sociale, ovviamente divino umano, ma comunque sociale. La Chiesa sarebbe divisa fra due autorità, quindi non sarebbe più una società. E questo è assurdo, impossibile sul piano logico, filosofico e pratico. Ci può essere una sola autorità che governa una società e questa è il Papa. E dunque, dopo il decreto Frequens, l'11 novembre 1417, un mese dopo, è eletto finalmente il nuovo Papa. Ottone Colonna, la nobilissima famiglia dei Colonna di Roma, eletto col nome di Martino V. Quindi lo scisma d'Occidente è finito. Permane solo quella così squallido scisma in miniatura di Benedetto XIII. Permangono alcuni problemi all'inizio, ma in sostanza la Chiesa universale sa e riconosce che è tornato l'ordine, si è tornati a un'unica autorità che governa il corpo mistico di Cristo, la Chiesa cattolica. Questo fatto ebbe una risonanza enorme e suscitò un entusiasmo oggettivamente molto grande. Erano stati 40 anni di, per la precisione, 39 anni di sofferenza veramente grande, soprattutto per gli animi e i cuori più sensibili, più coscienti dell'abominio che era in corso da decenni interi. Era una cosa mostruosa, una cosa incomprensibile, addirittura c'era da dubitare quasi della santità della Chiesa. Mai si era visto nulla di simile, eppure l'impossibile era accaduto. Quindi l'intera cristianità tirò un sospiro di sollievo. E prima di proseguire, se avremo il tempo, perché mancano pochi minuti ormai alla conclusione, ma prima di proseguire, con i primi atti di Martino V, facciamo notare un altro particolare che abbiamo il dovere di citare perché è un fatto importante. Nelle more del Concilio di Costanza, durante questi 3 anni di lavoro incessante, con pericoli continui, fughe di papi e mille altri problemi che sorgono incessantemente, avviene un fatto che storicamente viene sempre molto enfatizzato dal mondo laico, liberale, progressista, anticlericale. Cioè viene processato e condannato a morte Hus. Hus era il grande rivoluzionario boemo, quindi quella regione con Praga come capitale, che aveva creato il movimento Hussita. Movimento Hussita boemo, quindi odierna Cechia, scatenò poi le guerre ussite, che furono una tragedia, furono guerre durissime. Quindi era un movimento politico, religioso, ma in un certo senso rivoluzionario. E Hus era un allievo di Wycliffe, aveva fatto suo il pensiero di Wycliffe, lo aveva radicalizzato in modo fanatico, con un fanatismo impressionante. Predicava le cose che predicava Wycliffe, la doppia predestinazione, gli eletti erano predestinati in modo assoluto a salvezza e nemmeno peccando si separavano dalla Chiesa. È un testo, i testi di Hus sono pieni di eresie contro l'autorità papale, contro ogni autorità. Sono i tipici elementi di ogni eresia. Le eresie alla fine sono tutte uguali, c'è una sorta di matrice comune che rende molto simili le eresie tra di loro. Ma diciamo che le eresie di Hus sono l'esatta ripresa delle eresie di Wycliffe e anticipano di un secolo Lutero. Credo che su 100 cose eretiche dette da Hus, 98 le ritroviamo in Lutero, magari con parole un po' diverse. In sostanza, propone una chiesa puramente spirituale, invisibile, senza autorità, senza papa e totalmente scissa dalla sfera politica, sociale, economica, sono in un mondo utopistico, appunto, e sbagliato, perché la Chiesa è lievito del mondo e nel mondo, ma non può essere pensata come una realtà puramente spirituale, invisibile, irriconoscibile che palpita segretamente nel cuore dei predestinati, così, e basta. Quindi questa eresia gnosticheggiante, molto grave, attaccava tutti i principi e i valori della fede cattolica. Hus viene a Costanza ascoltato dai padri conciliari, sottoposto a giudizio da un tribunale di dotti molto preparati, interrogato lungamente, e alla fine di questo lungo processo inquisitoriale, di fronte al ribadire il dogma dinanzi a Hus, Hus invece ribadì la sua eresia, sollevando in modo ammonitorio un braccio verso i suoi giudici. Il processo fu molto lungo e alla fine Hus accettò di riconoscere che 30 proposizioni eretiche che gli vennero opposte, traendole dai suoi libri, erano effettivamente sue. Quindi si riconobbe eretico. Proposto di convertirsi e pentirsi, di salvarsi quindi come eretico pentito, rifiutò questa abiura dei suoi errori e infine i padri lo consegnarono, vista la pertinacia e l'assoluta non volontà di emendarsi, lo consegnarono ai padri conciliari e a Sigismondo, chiedo scusa, Sigismondo lo consegnò alle autorità civiche di Costanza che misero a morte Hus, bruciandolo sul rogo acceso in piazza. Quindi Hus muore sul rogo e pare che morendo e già andando verso il rogo avesse ripetutamente pronunciato solo questa frase: Signor mio, abbi pietà di me, miserere mei. Muore e su questa vicenda che ho un po' sinteticamente espresso, nacquero mille leggende nere del concilio che a tradimento, prima da un salvacondotto a Hus e arrivato a Costanza, tradisce il salvacondotto di re Sigismondo, lo arresta, lo processa, lo uccide, l'ha tirato in una trappola. Non è così. Il salvacondotto è stato studiato a fondo, non era la garanzia che per tutto il tempo in cui fosse stato a Costanza non avrebbe subito procedimenti giudiziari. Era solo una tutela da qualunque possibile violenza lungo la strada di avvicinamento a Costanza. E questo salvacondotto ha quindi un significato molto banale di passaporto. Re Sigismondo ammonisce con questo passaporto tutte le autorità civili delle molte città, dei molti villaggi che Hus attraverserà per arrivare a Costanza, deve attraversare in pratica tutti i Balcani, tutta l'Italia settentrionale, le Alpi e poi giungere appunto giungere a Costanza. E il salvacondotto, il passaporto, ha il senso di preservare Hus da qualunque violenza di autorità pubbliche o di privati durante il tragitto. Essendo noto eretico, il re vuol dire solo questo: lo si lasci venire a Costanza senza ledere nemmeno un capello a quest'uomo che a Costanza sarà giudicato con equità. Dunque non c'è nessun tradimento della fiducia data. Costanza gli ha solo detto: vieni qui e giustificati, ti diamo un salvacondotto per proteggerti durante il viaggio. Non gli hanno detto: quando arriverai non sarai processato e non sarai condannato. No, mi hanno detto di venire e poi avevi visto come andavano le cose. Hus rifiuta la conversione anche in punto di morte e muore sempre sul rogo mentre le fiamme lo lambiscono, dicendo: Signore, mio Signore, abbi pietà di me, miserere mei, muore invocando questo perdono sul rogo ormai acceso. Quindi questa tragedia si produce durante il concilio di Costanza. È stata usata la morte di Hus contro la Chiesa, come se la Chiesa avesse tradito i patti, tradito la fiducia. Invece, come spero di aver dimostrato, non è andata così. Semplicemente Hus stesso più volte aveva detto a più persone che sperava di avere un procedimento, di avere un'occasione di incontro con i padri conciliari per spiegare la sua dottrina, per agire a favore di quella che lui riteneva essere la verità. Con ciò vi saluto, vi lascio, abbiamo concluso la puntata di oggi e auguro a tutti una santa domenica e l'appuntamento è fra 15 giorni, sempre su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.